could both have a mustache.
Ben trovati nel nostro Voi che sapete, da Alessandro De Rosa
e Giovanni Conti.
Beh, siamo partiti proprio con i soldi, un pubblico qui
sfacciatamente con i soldi.
Già, qualcuno che conta i soldi, le monete, e loro parlano, tra l'altro i Pink Floyd, anche di caviale, insomma, di un mondo molto ricco della musica live. E infatti oggi ci interroghiamo sullo stato di salute della musica live, dietro il mito dei sold out, tra platee gonfiate, biglietti alle stelle, bilanci opachi. Una puntata che vuole analizzare le contraddizioni anche un po' di questo sistema, perché sappiamo che il mondo dei live è quello che in qualche maniera genera ad oggi, insomma, un po' anche le sincronizzazioni, ma sicuramente è uno dei mondi che genera maggiori profitti a chi lavora nell'industria musicale, artisti, manager, case di produzione, distribuzione di spettacoli, promoter, tra saturazione, sfruttamento, bilanci gonfiati. Ecco che si parla appunto di questo mondo quest'oggi.
Sì, hai ragione. Settembre poi è il mese della verità, insomma, dopo l'ondata dei tour estivi è tempo di analizzare cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato nel mondo degli eventi live, e la puntata di oggi vorrebbe accendere i riflettori sulle contraddizioni, diciamo così, più scottanti, a partire, come dicevi prima, dai sold out gonfiati, inviti aziendali, biglietti omaggio, super sconti che trasformano, è il caso di dirlo, platee vuote in presunti trionfi.
E già, c'è proprio un mondo parallelo, quello del secondary ticket. Insomma, ci si parlerà di questo perché quest'estate, tra l'altro, sono venute fuori, soprattutto nel mondo italico, insomma, molti artisti hanno iniziato a dirlo ad alta voce, insomma, che qualcosa di saturo, qualcosa che porta delle problematiche anche proprio allo sviluppo dell'identità dell'artista e anche dalla salute mentale di chi lavora in questo settore. Ne parliamo con due graditissimi ospiti. Il primo è Franz Cattini, che è proprietario e fondatore di IMARTS, International Music and Arts di Carpi, che è stato anche manager di Franco Battiato per numerosi anni. Ben trovato, Franz Cattini.
Ben trovati, buonasera a tutti.
E poi
un giornalista quotatissimo del Quotidiano Nazionale, che con la sua esperienza ci aiuterà a entrare in questo mondo. Andrea Spinelli, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie per il contattissimo.
E allora, Andrea Spinelli, forse partirei, se Franz ce lo concede, proprio da te, relativamente alla salute del live in Italia e non solo. Noi nella nostra introduzione abbiamo parlato di un asset fondamentale, insomma, per questa industria al giorno d'oggi, ma questo evidentemente porta anche a uno sfruttamento forse eccessivo. Insomma, come sta questa salute del mondo della musica dal vivo?
Ma io credo che la musica dal vivo stia bene, certamente dopo anni di grandissimi bilanci, di grandissima richiesta successivi al Covid, eccetera, credo che quest'anno, poi Franz magari potrà dire meglio su questo argomento, forse qualche segno di contrazione c'è, perché è naturale, se stiamo in una bolla, la bolla prima o poi esplode, questo è poco ma sicuro. Si è detto per due anni che c'era la bolla del live, forse questa bolla è un po' passata, ma giusto così. L'importante è mantenersi su livelli uguali o superiori, anzi, al 2019, poi dopo è da lì che si va avanti, insomma. Ecco, io penso che questa sia la situazione di questo 2025.
Andrea Spinelli, ci parlavi del 2019, per i meno informati, cosa è successo nel 2019? Parli del Covid o parli di altro?
No, no, io parlo del che è stato l'ultimo anno, tra l'altro l'ultimo anno di una serie di anni di crescite continue prima che si fermasse tutto, e quindi ovviamente prendiamo a riferimento quello, cioè visto che era comunque un anno molto positivo e che quindi con cui bisogna fare i conti in questo 2025, quando appunto, ripeto, si è esaurito l'effetto Covid, l'effetto andiamo tutti, usciamo tutti e prendiamo, pur di stare tutti assieme a un grande concerto, prendiamo tutto quello che passa, insomma, ecco, questo è quello che è accaduto, anche perché poi si è cominciato a fare i conti anche con le proprie economie, e quindi all'inizio, dopo due anni di stop, queste erano di un certo tipo, e dopo ovviamente via via sono tornate, diciamo, al livello di partenza.
Franz Cattini, Andrea Spinelli ci ha detto la sua dal suo osservatorio, da commentatore, insomma, ma da addetto ai lavori, da colui che è immerso in questo mondo e lo guarda con occhi totalmente diversi, qual è il polso della situazione?
Beh, Andrea ha descritto bene quello che è il quadro. Credo che ci sia un normale assestamento, no, di mercato, possiamo dire. È chiaro che il live si pensa debba sempre crescere, e c'è una bulimia da parte degli artisti in particolare a essere sempre sul palcoscenico, in quanto ormai le altre fonti di ricavo, diciamo, si sono assottigliate, in particolare quelle relative appunto alla discografia, ormai da anni. E quindi questo, devo dire, ha prodotto anche un eccesso di offerta, cioè c'è una quantità di offerta che è molto superiore alla domanda. Aggiungiamo che poi in estate ovviamente i grandissimi concerti che vengono comunque annunciati 9 mesi, un anno prima, no? E noi adesso abbiamo già annunciati i grandi concerti del 2026. Questo ovviamente non fa che drenare risorse, voglio dire, ai fruitori, e ovviamente poi c'è tutto un mondo parallelo di progetti anche meno consistenti numericamente, ma ugualmente importanti, che poi necessariamente soffrono, insomma, in particolare, ribadisco, sulla parte di programmazione estiva, perché per quello che concerne la parte, diciamo così, indoor, che siano palazzetti, che siano teatri e quant'altro, diciamo che il problema lo si sente di meno. Aggiungo che ovviamente, in particolare per quelli che sono artisti che si affacciano da poco alla ribalta, magari perché hanno dei grandi numeri su streaming, oppure hanno vinto un talent e vengono lanciati, no, in avventure che non sono diciamo alla loro portata dal punto di vista anche, come dire, della gestione emotiva, no, di presentarsi innanzi a decine di migliaia di spettatori. Insomma, tutto questo poi produce chiaramente anche una grande variabilità, diciamo, nel risultato, perché l'artista consolidato può avere sì delle oscillazioni in percentuali più o meno, ma sono abbastanza prevedibili. Poi ci sono appunto nuove proposte che producono magari risultati clamorosi o anche tonfi clamorosi, e allora è ovvio che poi bisogna, come dire, salvare l'immagine, no? E quindi poi si producono queste, insomma, i fatti che abbiamo letto. Adesso è un modo di procedere che, diciamo, non riguarda la nostra azienda, perché insomma noi siamo tra i pochi indipendenti, player indipendenti rimasti, e quindi siamo abituati così a ragionare sulla sostenibilità delle operazioni.
Beh, molto interessante quello che ci sta dicendo Franz Cattini, insomma, una disamina anche del sistema, delle pratiche, insomma, che stanno dietro certe logiche. Io direi, ascoltiamo un brano, questo Don't Think Twice, It's All Right, diceva Bob Dylan qualche anno fa, e ritorniamo a parlare dello stato di salute della musica live.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in a-turning on your light, baby, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right.
Eh sì, don't think twice, it's alright, diceva Bob Dylan, non ci pensare due volte, che va bene. E invece qui c'è qualcuno che in questo sistema del live ci pensa due volte, o meglio, fa anche due prezzi, o fa diverse cose. Insomma, quest'estate la stampa italiana, sono venuti fuori un sacco di articoli, poi altri musicisti si sono accodati, insomma, a questo appello che, se non ricordo male, è partito da Zampaglione, il cantante dei Tiro Mancino, che è anche un regista di film horror, che è una cosa che magari non tutti sanno. Lui parlava proprio dell'orrore, appunto, di un sistema assolutamente viziato, in cui dopato, in cui appunto molto spesso si va al concerto, si vede tutto esaurito anche in stadi o in grandi palazzetti, ma poi c'è tutta una logica, un modo di operare che forse non è proprio del tutto corretto. Io ripartirei proprio da Andrea Spinelli, riprendendo anche le parole di Franz Cattini, che ci portava un po' dietro le quinte, lui con le mani in pasta, diciamo, non con i secondary ticket, con questo tipo di industria. Andrea Spinelli invece può avere una diciamo visione da giornalista su che cosa ha fatto scalpore, perché poi molti artisti si sono anche accodati dicendo che questa grande aspettativa e i risultati porta anche una grossa pressione psicologica per loro, proprio per i musicisti coinvolti.
Sì, però poi i musicisti su questi numeri, su queste cifre ci navigano, ecco, diciamo così. No, la cosa importante per me, e quello che vorrei ribadire, è che nell'epoca dello streaming, nell'epoca della musica fluida, degli scaricamenti, io credo che il live sia l'unico a offrire il parametro del valore reale di un artista. Una volta ha venduto tanti dischi, no? Oggi ha fatto tanti concerti e ha fatto tanto pubblico, perché la scelta, cosa che prima era naturale e oggi non è più naturale, cioè alzarsi dal divano, pagare un biglietto, andare a un concerto, è una scelta. Oggi c'è un ascolto passivo invece della musica nel web, appunto nelle piattaforme, in radio, eccetera. Quindi il fatto di essere attivo è quello che poi fa la differenza. Io scelgo un artista, scelgo A e non scelgo B o C. Questo è il discorso. Quindi per questo diventa molto importante, secondo me, i numeri che girano attorno al mercato del live e la necessità di una trasparenza assoluta, cosa che, come voi stavate dicendo, non è che l'abbiamo vista tanto in tante situazioni, anche perché poi io, questa è la domanda che vorrei fare a chiunque, mi dovete spiegare perché se a San Siro c'è Inter-Roma, io al fischio d'inizio so quanti biglietti sono stati venduti, quanti a prezzo intero, quanti a prezzo ridotto, quanti abbonamenti, quanti omaggi, e se invece, e ce l'ho certificato, va bene, perché se invece a San Siro ci canta Bruce Springsteen, io devo prendermi le cifre che mi vengono dette dal promoter, che possono essere, non credo nel caso di Bruce Springsteen, però comunque influenzate da quello d'altro interesse. Ecco, questa è una cosa abbastanza incomprensibile, secondo me, nel mercato del live, così come concepito in Italia.
Franz Cattini, la sua società, la International Music and Arts di Carpi, non lavora solo con, diciamo così, i generi più leggeri, col pop, col rock, ma c'è anche un filone, definiamolo classico. C'è un punto relativamente al tema che stiamo trattando che accomuna i generi nelle problematiche del live?
Ma allora, intanto, diciamo che sulla live in generale, personalmente, occupandoci di teatro, di musica classica, di musica pop, rock, di danza e anche ora di musical, posso dire che, insomma, ahimè, lo dico con sofferenza, ma insomma, l'unico settore che soffre di più, decisamente più rispetto alle sue altre, è purtroppo la musica classica. Ecco, lo dico con dolore perché io vengo da lì, no? Dal mondo classico, e purtroppo, insomma, c'è un problema di pubblico che non si rinnova a sufficienza, ed è anche un problema di un mondo che non si è sufficientemente rinnovato nel modus operandi, nella gestione, e spesso troviamo, diciamo, direttori artistici che sono lì arroccati e nella torre, che però piano piano si sta sgretolando, e questo lo dico con grande dispiacere. Aggiungo, relativamente a quelli che sono i problemi poi delle produzioni live, che mentre prima abbiamo ascoltato il grande Menestrello che con la voce, la chitarra e un'armonica incantava, no? Centinaia di migliaia di persone, adesso si è abituati a dover offrire agli artisti sempre produzioni più sontuose, no? Più ricche. Ormai si misura tutto, ma quanti bilici di produzione avevano? Ecco, cioè, ormai valgono quegli aspetti lì, e si perde invece di vista quello che è l'oggetto principale, cioè capire se poi una proposta artistica genera emozione e genera quell'interesse, come diceva prima Andrea, a motivare poi una persona ad uscire di casa, comprare un biglietto, contatto. Sul prezzo dei biglietti, aggiungo per chiudere, che insomma vediamo dei prezzi super scontati o biglietti regalati, e a volte vediamo poi il fenomeno dei secondari ticketing con prezzi assurdi. Questo fa pensare che si vada verso, come dire, il prezzo dinamico, ecco, un po' come accade, diciamo, no, per i biglietti aerei o biglietti di trasporto in generale.
Eh già, dei prezzi dinamici che possono cambiare a seconda del momento. Io ancora una volta qui, prima di fare una domanda ad Andrea Spinelli, riprendendo le parole di Franz Cattini, direi ascoltiamo ancora un brano, abbiamo ancora la possibilità, un brano di David Bowie questa volta, Rebel Rebel, che ci porta in un suo live.
Mother,
Rebel Rebel David Bowie. Dicevo appunto oggi un po' di botta qui con questa musica che effettivamente ci fa muovere e insomma muove anche il piede. Dicevo Rebel Rebel, anche l'identità degli artisti è un po' ribelle, si vuol dire, ma da quello che si evinceva dalle parole sia di Franz Cattini, voglio essere un po' provocatorio quest'oggi, che da Andrea Spinelli, non vorrei che però le colpe, le responsabilità insomma di tutto questo fossero dovute solo al grande ego dell'artista. In qualche maniera, se vogliamo, ci sono delle responsabilità insomma su questo gonfiare, su questi malcostumi anche di vendita che sono direi sistemici. Quindi volevo proprio ribaltare la domanda che Andrea Spinelli faceva a noi, a lui, nel senso, quali sono le corresponsabilità? È solo l'artista che vuole di più e accetta, diciamo così, il patto col demonio e va col distributore un po' mafiosetto, oppure invece no, nel senso l'artista è un po' anche obbligato a farlo?
Ma dipende da artista ad artista. Io direi che gli artisti dipende dalla loro personalità, da quello che vogliono esprimere. Certamente c'è una massificazione sui mega screen, c'è una massificazione di un certo tipo cercare una perfezione formale. Questa è la cosa terribile, che praticamente l'utilizzo fortissimo che viene fatto dal vivo delle sequenze, per esempio, voler assomigliare quanto più possibile al disco, voler dare l'impressione, l'immagine del videoclip. Ma perché? Il live è un'altra cosa rispetto al prodotto fisico. Uno si compra il disco, perché deve andare ad ascoltare un concerto che è identico al disco, oppure vedere uno show che è molto simile cioè che ha la stessa narrazione del videoclip? No, sono due cose completamente diverse. Vorrei ricordare al proposito che uno dei più belli spettacoli mai visti negli ultimi anni, almeno a mio parere, che comunque ne vedo abbastanza durante l'anno, è stato American Utopia di Debbie Byrne, che praticamente si svolgeva su un set completamente vuoto. Completamente vuoto per due ore, un set completamente vuoto, uno dei più belli spettacoli live visti nell'ultimo decennio, diciamo così. E questo quindi significa che poi conta l'idea, conta il trovarsi un bravo regista. Noi quest'estate abbiamo visto degli spettacoli anche con una narrazione pesante, importante dietro, che poi però alla fine appesantiva tutto. Perché? Perché evidentemente erano state fatte dei tanti investimenti sulla produzione e pochi investimenti su chi doveva gestire quella produzione. Se tu hai uno spettacolo con una forte con dei forti contenuti, con grandi cose che tu metti dentro e che vuoi portare al pubblico, prima ancora devi assicurarti un buon regista che le sappia esprimere in maniera facile e diretta per il pubblico. Prenditi un regista di opera a questo punto, ce ne sono tanti anche bravissimi, no? Cioè fai dialogare i due mondi. Io ho visto per esempio lo spettacolo di Marco Mengoni, che è uno spettacolo molto interessante, che aveva una narrazione importante, che però in certi momenti, nonostante le mega hit, ogni tanto pesava in qualche passaggio. Ecco, secondo me avesse avuto un grande regista dietro, avrebbe avuto, quindi la narrazione è molto legata al narrante, ecco, a chi narra.
Franz Cattini, un'ultima, veramente un minutino abbiamo, ma dico, è sempre una lotta al superfluo, e questa la reale, diciamo, chimera da inseguire per ripristinare un po' un ordine di salute in questo sistema, questa bolla che sta per esplodere o che è già esplosa in qualche modo?
Beh, no, diciamo che è già esplosa. Io credo che già dall'anno prossimo, come citava qualcuno, si scenderà a quote un po' più normali, probabilmente. Ecco.
Quindi ci sarà un miglioramento.
La musica, diceva, no, è una di quelle poche cose che non servono a nulla, ma pare faccia fare più latte alle mucche. Quindi, diciamo, siamo con questo della musica.
E va bene.
Bene, bene, apprezziamo lo spirito e il guardare e il vivere con un certo distacco tutto questo.
Beh,
diciamo che il maestro Battiato torna sempre, ecco, poi alla fine.
Qui e poi giocava in casa, insomma, la citazione. Franz Cattini, grazie mille per essere stato con noi, insomma, ritorneremo magari a parlare nel corso del tempo di questa profezia che hai lanciato qui quest'oggi, e ringraziamo anche molto l'altro ospite, Giovanni.
Sì, certo, Andrea Spinelli, che speriamo insieme a Franz Cattini di avere presto nuovamente i nostri microfoni.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Buona serata.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.